Da stasera in poi ci troveremo nel Nuovo Testamento, e più precisamente nel secondo libro, e ancora più precisamente nel Vangelo di Marco. Quindi, dopo aver rivelato questo nome, non mi resta altro di augurare a te, Daniela, e a tutti gli ascoltatori un buon ascolto. Prima di cominciare con il primo capitolo, vorrei darvi una introduzione su questo libro. Sarà un aiuto per noi per capire meglio tutto ciò che leggeremo nelle prossime trasmissioni. Allora, quando è stato scritto questo libro, questo Vangelo di Marco? Questo Vangelo è cronologicamente il primo Vangelo scritto. Veramente è uno dei primi libri scritti del Nuovo Testamento. Probabilmente è stato scritto da Roma, prima del 63 d.C. Che cosa possiamo dire dell'autore? Marco è uno degli autori biblici che non era apostolo. Matteo e Giovanni erano apostoli e Luca era un intimo amico dell'apostolo Paolo. Giovanni Marco. Giovanni era il suo nome giudeo e Marco il suo secondo nome latino. Atti 12, versetto 12, ci riporta queste parole. Pietro, dunque, consapevole della situazione, andò a casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco, dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. Questo si riferisce al tempo in cui Simon Pietro venne rilasciato dalla prigione. È il primo riferimento storico che abbiamo di lui nelle scritture. Ovviamente sua madre era una credente benestante e anche importante nella chiesa di Gerusalemme, ed evidentemente la chiesa si riuniva in casa sua. Marco accompagnò Paolo nel suo primo viaggio missionario. Era un nipote di Barnaba. Paolo ce lo dice in Colossesi, al capitolo 4, nel versetto 10. Era il figlio spirituale di Simon Pietro, perché questi dice nella sua prima epistola, al capitolo 5, versetto 13, «La chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta. Anche Marco, mio figlio, vi saluta». Il Vangelo di Marco è considerato il Vangelo di Simon Pietro, e penso ci siano le prove per sostenerlo. Giovanni Marco si unì a Paolo e Barnaba prima del primo viaggio missionario. Ci viene detto in Atti 13, versetto 5, «Giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei, e avevano con loro Giovanni come aiutante». Ma quest'uomo tornò indietro a Perga, in Panfilia, e a noi potrebbe sembrare che fosse una debolezza quella di andarsene. Poteva avere una scusa valida, ma Paolo non lo voleva portare nel suo secondo viaggio, al contrario di Barnaba. Lui era un grande uomo, pronto a perdonare, ma Paolo in quel caso no. In Atti, nel capitolo 15, nei versetti 37 e 38, leggiamo «Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco, ma Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato da loro già in Panfilia e non li aveva accompagnati nella loro opera». Al versetto 39 dello stesso capitolo leggiamo «Nacque un aspro dissenso, al punto che si separarono. Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro». Conosciamo molto poco del ministero di Giovanni Marco. Sappiamo che fece qualcosa di buono perché Paolo dice in Seconda Timoteo, capitolo 4, versetto 11 «Solo Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministerio». A chi è scritto il Vangelo di Marco? Perché ci sono quattro Vangeli? Una ragione è che vennero scritti a differenti gruppi di persone. Matteo è stato scritto per la nazione di Israele, per persone religiose. Marco venne scritto in maniera specifica per i romani ed era studiato per quei tempi. Era scritto per persone forti. I romani governarono il mondo per un millennio. Il Vangelo di Marco è stato scritto per queste persone. I romani avevano soggiogato il mondo, avevano portato pace e giustizia, buone strade, legge ed ordine, protezione, ma era una pace forzata. La ruota d'acciaio di Roma era sull'umanità, ma c'era un prezzo da pagare per questo tipo di pace. Roma era una forte dittatura. Il dottor Robert Culver, nel suo libro su Daniele, dice che Roma ha dato al mondo il tipo di pace che la Lega delle Nazioni, e ora le Nazioni Unite, provano a dare. Questo tipo di pace deve essere imposta, mantenuta a forza, e deve essere nelle mani di un uomo molto forte. Il mondo, ancora oggi, sta aspettando l'arrivo di quell'uomo. Roma rappresentava il potere umano nel mondo antico e portò alla dittatura. Il potere era tutto in mano di un solo uomo e questa era la cosa pericolosa. È un pericolo ancora oggi e ci stiamo muovendo in quella direzione. Vorrei citare il dottor Gregory. Il più grande romano, l'uomo ideale della razza, era il più potente lavoratore, conquistatore, organizzatore e governatore. L'uomo che come Cesare poteva far oscillare lo scettro dell'impero universale. Cesare e il cesarismo erano il risultato inevitabile dello sviluppo romano. Oggi ci stiamo muovendo verso una situazione in cui ci sarà uno stato di polizia governato da un solo uomo. Sarà diabolico, regnerà sugli uomini fino a che chiederanno di essere liberati. Il solo che potrà liberare sarà il Signore Gesù Cristo quando verrà. Paolo scrisse ai Romani: «Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Quel potere è quello che può portare la grazia. Nei giorni in cui regnavano i Cesari, il mondo desiderava grazia e tutto ciò che aveva era potere. Resistere a quel potere era fatale. Liberarsene era impossibile e nessuno lo poteva scavalcare. È in quei giorni che Dio mandò un messaggio a quella parte della popolazione e Giovanni Marco è l'autore. Giovanni Marco sta dando un resoconto del Vangelo secondo la veduta di Pietro. La Chiesa primitiva sentì che era la verità e prese quella posizione. Per esempio, Papias, uno dei padri della Chiesa primitiva, scrisse: «Marco, l'interprete di Pietro, scrisse attentamente tutto ciò che lui ricordava, ma non secondo l'ordine del racconto delle opere di Cristo. Eusebio disse che una tale luce di pietà splendeva nelle menti di coloro che ascoltarono Pietro, che non soddisfatti di averlo ascoltato una volta, chiesero a Marco di scrivere per loro quelle cose che avevano udite». Vediamo ora alcune caratteristiche del Vangelo di Marco. È un Vangelo d'azione, perché Simon Pietro era un uomo d'azione. Anche i Romani, per i quali è scritto, erano uomini d'azione. Nel Vangelo di Marco, Gesù depone le vesti regali e si cinge dell'asciugatoio del servizio. È il re nel Vangelo di Matteo, è il servo nel Vangelo di Marco. Ma non è un servo degli uomini, è un servo di Dio. Marco lo esprime citando le parole del Signore: «Poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti». Marco, capitolo 10, versetto 45. Nel Vangelo di Marco, Gesù si è presentato come il servo di Dio. Questo adempie la profezia di Isaia, capitolo 42. «Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto di cui mi compiaccio. Io ho messo il mio spirito su di lui, egli manifesterà la giustizia alle nazioni, egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade». Un certo Bernard, nel 1864, disse del Vangelo di Marco: «Ciò che Pietro disse a Cornelio può essere considerato come il motto di questo Vangelo. Dio ha unto Gesù di Nazaret con lo Spirito Santo e con potenza. Lui fece del bene e guarì tutti quelli che erano oppressi dal maligno». Oggi leggiamo molto su proteste e marce e sentiamo di persone che fanno del bene. Tutti parlano di fare del bene, ma spesso ne parlano soltanto. Il Signore Gesù venne nell'amabilità della sua umanità e nella pienezza della sua deità per fare del bene. Questo è stato solo l'inizio del Vangelo. Morì e risorse, poi disse ai suoi: «Andate». In questo modo il Vangelo è completato. Lo stile di Marco è breve e schietto, pertinente ed efficace, conciso e dolce. Marco va dritto al punto senza tante parole. Questo è un Vangelo di azioni portate a compimento. Marco è scritto in uno stile semplice. È stato creato per la gente comune. È interessante notare che la congiunzione «e» appare più spesso di ogni altra parola nel Vangelo. Appare 1331 volte e è una parola potente quando è usata correttamente. È una parola d'azione e significa che qualcosa deve seguire. Credo che Marco abbia scritto questo Vangelo a Roma, evidentemente per i Romani, perché erano persone molto occupate e credevano nel potere e nell'azione. Volevano la risposta a questa domanda: Gesù è in grado di fare il suo lavoro? Il suo Vangelo è abbastanza breve ed anche un uomo molto occupato può leggerlo. Sono citati pochi passi del Vecchio Testamento ed i costumi giudaici sono spiegati, e questa è una ulteriore prova del fatto che sia stato scritto per degli stranieri. Matteo ci dà una genealogia, perché un re deve averla. Marco, in questo caso no, perché un servo non deve avere una genealogia, ma delle credenziali. Un servo deve fare del lavoro. Vedremo questo nel Vangelo di Marco, perché è in questo modo che Gesù è presentato. Alla fine di questa introduzione sul Vangelo di Marco, vi posso dare un piccolo sommario che ci permette di inquadrare come Gesù, il Cristo, è il servo. Possiamo notare come Giovanni Marco introduce il servo, poi Dio Padre identifica il servo, poi la tentazione prepara il servo e ci sono delle opere e parole che illustrano il servo. Infatti vedremo in questo Vangelo dei miracoli fisici, delle guarigioni, dei miracoli naturali, poi miracoli spirituali verso demoni e miracoli soprannaturali nella resurrezione dei morti. Anche le parabole o gli insegnamenti e certi avvenimenti dimostrano come Cristo è il servo. La morte, la sepoltura e la resurrezione confermano l'opera del servo di Dio. E così arriviamo a questo primo capitolo del nuovo libro che stiamo studiando, ossia il Vangelo di Marco. Probabilmente c'è più contenuto in questo primo capitolo di Marco che in qualsiasi altro capitolo della Bibbia. Copre il ministero di Giovanni il Battista, dopo essere passato dalle profezie di Isaia e Malachia. Inizia con il primo anno di ministero di Gesù e descrive un sabato molto intenso. Vi ricordo che il sabato era il giorno di riposo tradizionale per gli ebrei. Si conclude questo primo capitolo con la guarigione di un lebbroso. Ci presenta un Gesù che, nonostante le pressioni di una vita impegnata, si prese del tempo per pregare. Questo capitolo così pieno di contenuto è singolare per l'assenza di genealogie che, come già detto, è così prominente in Matteo. La domanda importante è non chi sono i suoi antenati, ma quali sono le sue azioni. Il servo di Dio è contrassegnato da ciò che ha realizzato. Mentre iniziamo il suo Vangelo, chiediamo a Dio di portarci a una relazione vitale con Gesù. Vedremo il Signore Gesù Cristo. Leggiamo dunque i primi tre versetti. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Secondo quanto è scritto nel profeta Isaia, ecco, io mando davanti a te il mio messaggero a prepararti la via. Voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Questo non è l'inizio né di Giovanni né di Gesù. È l'inizio del Vangelo quando il Signore Gesù venne su questa terra, morì sulla croce e risorse. Quello è il Vangelo. Ci sono tre inizi riportati nella Scrittura. Vediamoli in ordine cronologico. Primo, nel principio era la parola, Giovanni, capitolo 1, primo versetto. Questo va indietro ad un inizio senza data, un inizio prima dei tempi. Qui la mente umana può solo brancolare. È logico, più che cronologico, perché devo mettere il mio punto di partenza da qualche parte nel passato per poter partire. Se vedo volare un aeroplano, penso che da qualche parte ci sia un aeroporto. Posso non sapere dov'è, ma so che l'aereo deve essere decollato da qualche parte. Così, quando guardo l'universo, so che è cominciato da qualche parte e che in quel luogo c'è un Dio. Ma non so nulla di quell'inizio. Dio esce dall'eternità per incontrarci. Devo solo mettere un punto di inizio dove Lui ci incontra, nel posto più lontano a cui posso pensare, e capire che Lui era presente prima di allora. Secondo inizio. Al principio Dio creò i cieli e la terra. Questo ci viene riportato nel primo versetto della Bibbia, in Genesi 1:1. E a questo punto lasciamo l'eternità per entrare nel tempo. Molti hanno cercato di datare l'universo, ma nessuno lo sa con precisione. Sappiamo così poco, ma quando veniamo alla sua presenza e cominciamo a conoscere così come siamo conosciuti, allora realizziamo che abbiamo sempre guardato attraverso un vetro scuro. Terzo, il principio del Vangelo, Marco 1:1, è lo stesso di quel che era dal principio, che troviamo in Prima Giovanni 1:1. Questo è datato, va indietro a Gesù Cristo nel momento preciso in cui prese sembianze umane. Gesù Cristo è il Vangelo. Qui Marco, che cita molto poco il Vecchio Testamento, cita due profezie. I Romani sapevano molto poco delle profezie, ma così Marco mostra le sue credenziali andando ad Isaia e Malachia. Sia Giovanni che Marco dichiarano che la venuta di Giovanni Battista compì la profezia di colui che doveva venire prima di Cristo. E nell'appuntamento di domani inizieremo a parlare proprio di questo nuovo personaggio, Giovanni Battista. Bene, io vi ringrazio per essere stati al nostro ascolto e vi invito proprio a risentirci nella puntata di domani sera.